Grazie, grazie alla DPS per l'invito che è stato fatto all'ANCI, a me, in quanto direttore del Centro di Documentazione e Studi dei Comuni Italiani. L'ora è più da spaghetti, ma insomma cercherò di essere relativamente rapido. E ringrazio il DPS per due motivi, non solo per l'invito, ma anche perché mi ha spinto a ragionare sui dati che in maniera molto differente da come avevo fatto finora. Io sono un economista, mi ero sempre tenuto un po' lontano dall'intorno del dato, diciamo, mi interessava sempre di più, diciamo, il numero secco. E invece ragionare sull'intorno del dato mi è servito molto perché rispetto a quelle che erano le attività che facevamo appunto come ANCI, cioè definizione delle politiche fondamentalmente di supporto ai nostri sindaci nei processi di negoziazione con il governo, abbiamo avuto l'opportunità di utilizzare uno strumento che risulta essere particolarmente ficcante, diciamo, e lo vedremo ora strada facendo, tant'è che noi che sviluppiamo ogni anno un rapporto sull'utilizzo del FESR a livello di amministrazioni regionali, quindi di tutti i soggetti beneficiari, per il primo anno abbiamo utilizzato i dati Open Coesione e non l'elenco dei beneficiari che richiedevamo alle singole amministrazioni regionali. Quindi il nostro è assolutamente un esempio di riuso dei dati. Il rapporto che è stato diffuso tra l'altro sabato da diversi media è con la stessa licenza ovviamente di Open Coesione, quindi è un CC BY SA, quindi assolutamente utilizzabile da tutti. E passo a dirvi le cose, diciamo così, più importanti a mio avviso. Innanzitutto, quali sono i vantaggi di utilizzare Open Coesione per chi fa politiche pubbliche e ha la necessità di definire degli scenari? Beh, i vantaggi sono fondamentalmente tre. Incomincio dalla fine, che è quello più semplice, il formato. Tutti i file sono in CSV e questo per chiunque lavora con i dati sa bene che è un formato ottimale, cioè di grande agilità. La seconda cosa, c'è una totale omogeneità per quanto riguarda la tempistica. Tutti i dati di fatto di Open Coesione sono i dati del sistema di monitoraggio nazionale, quindi della ragioneria. Una perfetta contemporaneità, c'è cioè uno scarico praticamente ogni 2 mesi. I dati che noi abbiamo usato sono i dati del 31-12-2012, quindi diciamo dati aggiornatissimi. E soprattutto c'è la possibilità di ragionare sulle risorse così come sono state assegnate, che riguardano FESR, FSE e in parte diciamo le risorse ex FAS, dico in parte perché poi lo vedremo strada facendo, cioè consente di ragionare sull'assegnato, sull'attuazione al momento ancora no. Abbiamo informazioni su tutti i soggetti attuatori, tutti i soggetti programmatori, abbiamo il livello di finanziamento, abbiamo il livello di pagamento, abbiamo informazioni su localizzazioni e tempi di realizzazione. Per chi fa politiche pubbliche, direi abbiamo molto, non l'optimum, ma molto. Fin qui, bravi. Ci sono però tre caveat. Diciamo che noi abbiamo scorto e abbiamo segnalato e stiamo cercando anche di provare a risolverlo insieme. Innanzitutto il primo riguarda i progetti multibeneficiari. Purtroppo, quando un singolo progetto risulta essere assegnato a più soggetti attuatori, al momento il sistema riproduce lo stesso importo del progetto. Questo è un warning, ovviamente, soprattutto per chi fa informazione, abbastanza importante. Perché il rischio, non sono molti, dire la verità, questi progetti, però il rischio in questo caso è quello di ritrovarsi magari con 10 soggetti multibeneficiari a cui il sistema attualmente Open Coesione assegna l'importo complessivo, ma in realtà non è così, cioè al singolo comune in realtà va molto meno, diciamo, come beneficio. Quindi in questo caso noi abbiamo trovato una soluzione, ovviamente insieme con il DPS, semplicemente contattando le ADG, le autorità di gestione, anzi ancora una volta ringrazio per il lavoro che hanno fatto i colleghi, e richiedere l'esatta quota di importo finanziario. Questo perché? Perché a noi come ANCI, quindi come sistema dei comuni, prima ancora che il progetto interessa il soggetto, cioè a noi interessa capire chi ha fatto cosa e soprattutto chi non sta facendo cosa. L'altro piccolo caveat riguarda la localizzazione multipla. Non se, e quindi anche questo è importante per quello che abbiamo visto prima su Bologna, per quello che è l'utilizzo civico del progetto, diciamo. Non sempre ad un intervento corrisponde una localizzazione puntuale. Questo Questo avviene soprattutto, a dir la verità, per i progetti che riguardano le grandi infrastrutture o comunque i trasporti. In questi casi l'unica soluzione al momento che abbiamo trovato, poi ovviamente ci ragioneremo, è quello di trattare separatamente le operazioni di localizzazione univoca, da quelle di localizzazione multipla. E poi, e quindi grande attenzione ai dati quando li lavorate, insomma, il terzo caveat riguarda le localizzazioni improprie. Siccome appunto il sistema di monitoraggio comunque assegna una localizzazione, l'esempio che vi posso fare per capire subito è quello dei fondi Jessica, dove la localizzazione ovviamente di solito è l'istituto finanziario, cioè la sede dell'istituto finanziario, ma non ha nulla a che vedere con la localizzazione dell'intervento che magari avviene in più comuni e a livello regionale. Di questi caveat direi che quello più impegnativo è il primo. Gli altri due non sono particolarmente gravosi in termini numerici, però comunque bisogna lavorarci sul sistema perché è evidente che un errore in open data è un errore all'ennesima potenza, quindi è opportuno lavorarci con una certa attenzione. Allora, cosa abbiamo visto nel nostro rapporto, che trovate sul sito dell'ANCI, di IFEL, dappertutto ormai? Noi abbiamo analizzato soltanto il POR FESR 2007-2013, obiettivo convergenza, obiettivo competitività, ad esclusione dei programmi operativi nazionali. Vabbè, la prima botta sia sui progetti, cioè noi solo su questo abbiamo 46.000 progetti. Anzi, quasi 47.000, quindi diciamo una numerosità progettuale diciamo impressionante. Dico impressionante perché per chi lavora nell'amministrazione pubblica o per la pubblica amministrazione sa che un progetto, ahimè, è un procedimento amministrativo e vi assicuro che 47.000 progetti sono sicuramente troppi rispetto ai tempi di attuazione che abbiamo a disposizione. Sappiamo che al momento c'è un costo rendicontabile di circa 18 miliardi e mezzo, sappiamo che i pagamenti sono a circa 8 miliardi e mezzo, sappiamo che abbiamo complessivamente un avanzamento finanziario che non va inteso come un indicatore di performance assolutamente, ma diciamo un indicatore che dà un indirizzo, ecco, mettiamola così, pari al 45,7. Non siamo messi malissimo nel complesso, ma è abbastanza evidente che non siamo messi benissimo quando si va nello specifico di alcuni soggetti attuatori. Una riflessione tra tutte, e così vado velocemente, è abbastanza evidente che chi può immediatamente impegnare e spendere, penso alle regioni ad esempio, o ai bandi che si fanno per gli operatori privati, recuperano mediamente un annetto e mezzo. Chi invece, come le amministrazioni locali, penso ai comuni, penso alle province, necessariamente innanzitutto devono accedere ai fondi, quindi devono innanzitutto rispondere, tra virgolette, o a bandi o comunque a processi negoziali con le amministrazioni regionali, lì si incomincia a perdere il primo anno e mezzo barra due. Dico questo perché col DPS su altro tavolo stiamo ragionando proprio su questo, cioè è inimmaginabile che per avere solo l'accesso ai fondi da dare a terzi ci vogliano 2 anni. Mediamente. Grande progettualità, una progettualità che, come potete vedere, e anche questo è un dato interessante, ancora una volta Open Coesione ci dà dei numeri di tutto rispetto, nonostante vi siano molte meno risorse nel nord, quindi scusate, nell'obiettivo competitività, la progettualità in termini numerici è superiore nell'obiettivo competitività, al di là del fatto che sono più regioni. Ma ovviamente per quanto riguarda gli importi, quindi sia il costo rendicontabile che i pagamenti, la proporzione si inverte. Andando a vedere l'avanzamento finanziario, al momento la competitività è al 54, quindi ben sopra la media nazionale, l'obiettivo convergenza starebbe al 41. Quello che stiamo facendo. Fin lì il rapporto, vi ho dato solo 2 schede, ma il rapporto è fatto di 320 pagine, ma ripeto, è ora da spaghetti questo. Quello che stiamo facendo con appunto i colleghi di Open Coesione è focalizzare, lo faremo per i prossimi anni, nel senso che lo faremo periodicamente, focalizzare l'attenzione sulle città metropolitane. Questo perché? Perché la nuova programmazione, come forse molti di voi saprete, prevede una priorità strategica che si chiama città, Una priorità particolarmente interessante su cui anche l'ANCI sta lavorando insieme al DPS, che pone un'attenzione specifica su quello che potrà essere un ruolo più diretto delle amministrazioni comunali, delle città in particolare, nella gestione dei fondi. Allora noi abbiamo detto monitoriamo queste città da subito, cerchiamo di costruire, noi intendo noi con appunto i colleghi di Open Coesione, cerchiamo di costruire politiche pubbliche che prendano spunto da quello che sta succedendo ora nelle città metropolitane. Molto velocemente, le città metropolitane al momento sono 10 più le 4 delle regioni a statuto speciale. In realtà l'articolo 18 della legge 135 appunto è stato congelato dal maxi emendamento 115 di fine anno, nel senso che le stesse dovevano entrare. Dovevano essere istituite entro il 1 gennaio 2014, la cosa si sposterà presumibilmente e auspicabilmente di un anno, ma sta di fatto, e questo per noi è particolarmente interessante per i dati che vedremo appena dopo, che attualmente la 135 ci dice che la città metropolitana dovrebbe coincidere con la dimensione provinciale, perché contestualmente vengono abolite le province. Allora, attualmente noi abbiamo questo quadro per quanto riguarda gli interventi post-FESR localizzati nelle città metropolitane italiane. Abbiamo 5.915 progetti, che rispetto ai 46.000 che vi dicevo prima non sono tanti, ma se guardiamo però il costo rendicontabile, cioè le risorse che cadono, sono localizzate sulle città, beh, questo è un importo di tutto rispetto, cioè stiamo dicendo che su 14 città ci sono 5 miliardi e 670 milioni di euro, cioè un terzo dei famosi 18 che cadono sui 46 mila progetti. Insomma, le città polarizzano un gran numero, una gran quantità di risorse più che un gran numero di progetti, con un avanzamento finanziario che è superiore alla media nazionale, è circa il 50%. Insomma, la cosa ci sembra abbastanza positiva. Guardando l'avanzamento finanziario, siccome, appunto, come ho detto, io sono dell'ANCI, ma non ci nascondiamo dietro dati che non sono per noi favorevoli, purtroppo i comuni hanno difficoltà, e lo vedete, hanno difficoltà non tutti i comuni, perché l'avanzamento finanziario, in questo caso dei progetti localizzati, lo vedete spacchettato per soggetti beneficiari. Qui ritorna quello che vi dicevo prima, è ovvio che chi può immediatamente impegnare e spendere, è il caso delle regioni, o le regioni quando fanno bandi per operatori privati, come potete vedere l'avanzamento finanziario è molto più avanti, è più avanti, c'è poco da fare. Quando invece andiamo a vedere le città metropolitane come soggetti attuatori, cioè sostanzialmente quando la responsabilità è loro nel fare i progetti, allora i progetti si riducono tantissimo. Oggi abbiamo 167 progetti nelle città metropolitane, ma l'importo è considerevole. Comunque è un importo da circa 1 miliardo e 8. Ci sono progetti molto grossi, è il caso ovviamente della metropolitana di Napoli in particolare, che è quello che, diciamo così, come vedete da solo, è il progetto, diciamo così, più complicato, ma allo stesso tempo anche più grande, e un avanzamento finanziario che ci promuove nettamente, ma l'avevamo visto anche in parte prima, la Puglia e Bari, come città per quanto riguarda l'obiettivo convergenza. Un'altra cosa che noi abbiamo fatto è di andare a vedere su che cosa si concentrano le nostre città quando sono attuatori, cioè quali sono le politiche, no? Perché come dicevo prima, a noi poi interessa questo quando andiamo a discutere con le amministrazioni centrali. Allora, le politiche su cui di fatto le città metropolitane stanno concentrandosi sono soprattutto ovviamente il rinnovamento urbano. Come sapete, c'era tra l'altro c'è un'asse città all'interno del PORFEST 2007-2013. Qui non vi ho portato i dati, ma è quello che funziona peggio di tutto, a dire la verità. Tant'è che la maggior parte di queste risorse non ricadono nell'asse città, ma in realtà i comuni pescano da altre parti. E poi gli altri due temi fondamentali sono ambiente e attrazione culturale. Abbiamo fatto la sperimentazione di verificare ancora di più, quindi siamo scesi ancora di più, singola città a questo punto, e abbiamo preso due città per comodità, abbiamo scelto Bari e Torino, ci sono dati abbastanza interessanti da mostrare. E questo è un inizio di quello che sarà il lavoro che faremo con Open Coesione, ovviamente con un'architettura e un'estetica meno sovietica di questa che vedete. Infatti, i colleghi di Open Coesione faranno sicuramente meglio. E qui, nel caso specifico di Bari, noi andiamo ad analizzare, quindi quando facciamo lo specifico focus sulle città, perché Open Coesione lo consente di fare anche l'FSE oltre che il FESDR. E speriamo di fare ovviamente anche l'ex-FAS quanto prima. E si nota subito in sostanza che la maggior parte ovviamente della progettualità riguarda diciamo l'FSE, ma la maggior parte delle risorse ovviamente riguarda il FESDR. Complessivamente qui quello che vedete a confronto è il comune di Bari contro, tra virgolette, l'area metropolitana al netto di Bari, altra cosa che si può fare, cioè qui stiamo considerando l'ipotesi effettivamente di una città metropolitana che coinciderà con la dimensione provinciale, che non sappiamo, come vi ho detto, perché al momento la situazione è congelata, ma nel caso in cui questo è il quadro complessivo che riguarderebbe la futura città metropolitana di Bari. Soggetti attuatori, al momento, e quindi anche qui c'è da ragionare poi per la futura priorità strategica città, sono prevalentemente, per quanto riguarda il FESDR, gli operatori privati e scuole e università, analogamente per l'area metropolitana al netto di Bari. E invece per quanto riguarda l'FSE le cose cambiano poco perché sono sempre operatori privati, scuole e università, dove si concentra il grosso dell'attività e delle azioni. La tipologia di interventi invece è molto interessante, a nostro avviso, perché la scelta del comune di Bari e in generale dell'area metropolitana, quindi anche di tutto quello che sta intorno al comune di Bari, è di andare prevalentemente su agenda digitale e su ricerca e innovazione, oltre ovviamente alla competitività per le imprese, che sono i progetti di supporto alle imprese. C'è quindi una grossa attenzione ed una buona performance anche per quanto riguarda l'avanzamento finanziario, sia sul FESDR che l'FSE, sui temi della ricerca, innovazione e agenda digitale. Quindi, insomma, un rinnovamento complessivo nelle linee di azione e di indirizzo dell'amministrazione comunale e dell'area, perché qui appunto abbiamo sia il Comune di Bari che poi l'area metropolitana. Le cose diciamo, le mostriamo anche per Torino, mostriamo lo stesso quadro, tenendo presente che ovviamente su Torino c'è una maggiore esposizione verso l'FSE per ovvi motivi, cioè di risorse a disposizione rispetto alla FESDR, con un avanzamento finanziario invece che va molto molto bene sul FESDR per il Comune di Torino, pur non avendo progetti trainanti o come dire, come grossi progetti su cui mettere denaro, come il caso della metropolitana di Napoli. Non cambiano molto le cose rispetto ai soggetti attuatori, neanche per Torino, quindi il grosso dell'attenzione si concentra sugli operatori privati, sia a livello di Comune di Torino che di area metropolitana, e analogamente per gli operatori privati, analogamente per l'FSE, il grosso dell'attenzione va sugli operatori privati. Quello che volevo dire, questo è un utilizzo particolare che noi stiamo facendo dei dati a disposizione di Open Coesione, che è quello di capire, ripeto, appunto, le politiche pubbliche che le singole amministrazioni stanno facendo nella loro area e nell'intorno, ma le potenzialità, dei dati a disposizione, sono tali da consentirmi anche altri due esempi molto veloci che vorrei portare. Diciamo in questa circostanza. Uno, come sapete, oggi, domani, l'Italia rientra, per esempio, dovrebbe rientrare dalla procedura di infrazione sul deficit, cosa che in un certo senso dovrebbe liberare, tra virgolette, risorse che potrebbero essere immediatamente spese. Io, grazie ai dati, dico, di Open Coesione, ieri ho potuto fare un incrocio tra tutti i progetti che al momento sono fermi. Cioè significa zero, mai avviati, ma con diciamo, dei costi rendicontabili a livello di amministrazioni comunali, e dire al mio presidente, che domani incontra Saccomanni, guarda che orientativamente, se si riesce a fare un passetto sul patto di stabilità, quindi consentire ai comuni di sbloccare, tra virgolette, alcune risorse che potrebbero mettere in campo, al momento c'è quasi 1 miliardo di euro che è a zero sui programmi del FESR e che basterebbe la possibilità data ai comuni di liberare la propria quota di cofinanziamento per poter far partire. Prima non l'avrei potuto fare, cioè avrei dato un numero un po' a caso. Forse, non so neanche se hai dato un numero. Altra cosa, ieri abbiamo fatto una riunione sempre con il Dipartimento di Politiche di Sviluppo e chiudo, proprio perché appunto il ministro Trigilia ha chiesto di individuare programmi che sono in grado di fare da traino, cioè che sono in grado di quanto prima di impegnare risorse. E ieri abbiamo fatto un esercizio molto interessante, incrociare i dati di Open Coesione sul FESR con i dati del Piano Città, che è un'altra banca dati a disposizione sia di ANCI che del Ministero delle Infrastrutture, per capire quali possibilità di progetti, quindi già molto avanti ma non ancora finanziati, possono essere immediatamente resi operativi in programmi operativi regionali. Quindi potenzialità per noi che facciamo politiche pubbliche e diamo indirizzi molto molto ampie, con la sola, e questo lo dico sempre ai colleghi, la sola attenzione di riuscire ad avere quanto più possibile dati puliti a monte. Questo è ovviamente un problema perché, come dicevo prima, un errore messo in open data può significare purtroppo tantissimi errori. Nel caso della banca dati di Open Coesione, devo dire che la situazione è molto, molto buona. Noi lavoriamo con molte altre banche dati di amministrazioni centrali, penso per esempio ai consuntivi di bilancio del Ministero dell'Interno o ai dati che riguardano il personale, banca dati dell'IGOP, tutte e due non in open data, e lì le problematiche, per esempio, che noi abbiamo sono considerevoli, perché c'è un problema a monte, e chiudo sul serio, questi dati sono dati certificati. Quando noi, per esempio, da fruitori individuiamo un errore, e lo comunichiamo ai colleghi del DPS, di solito non è che si può intervenire, e lo stesso è per i consuntivi di bilancio, cioè devi chiedere all'amministrazione di fare la modifica perché c'è una certificazione del dato. Questo credo sia un problema non da poco, siamo all'inizio, ma direi che la strada è assolutamente molto molto positiva e per quello che riguarda noi di gran pregio. Grazie.